Non ci capita spesso di affrontare, diciamo, delle tematiche di ordine nazionale, però è un piacere farlo quest'oggi con una persona che a livello nazionale vive tutta una situazione che magari noi nella nostra piccola provincia triestina effettivamente sentiamo come periferica. È un piacere salutare quest'oggi ai nostri microfoni il professor Stefano Cordero di Montezemolo. Buon pomeriggio professore e benvenuto a Radioattività.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Il professor, io non saprei da dove cominciare per presentarla, però insomma tenterò una sintesi. Ha fatto e fa talmente tante cose che, però per capire anche appunto il tema di cui andremo a parlare quest'oggi e per così introdurla. Lei è direttore scientifico dell'European School of Economics e nonché direttore accademico dei campus di Milano e Firenze, full professor per gli insegnamenti in management delle aziende familiari e valutazione aziendale e anche part-time professor all'Università di Studi di Firenze, visiting professor all'Università di Palermo, al MIB di Trieste, che allora conosce bene, anche il professor Nanutti immagino, e l'EDEC Business School, consulente di banche e imprese italiane per progetti di pianificazione e sviluppo aziendale, corporate governance, leadership e finanza strategica. E questa è solo una piccola parte, insomma, della sua esperienza. Quest'oggi l'abbiamo disturbata perché vorremmo così avere un suo punto di vista su una situazione che insomma è all'ordine del giorno sui giornali, e potendo insomma prenderne uno per tutti, il Sole 24 Ore, che ricordiamo naturalmente edito da Confindustria, porta avanti una battaglia ormai da tempo nei confronti di un rapporto, diciamo, tra imprese e banche che dovrebbe essere, come dire, un po' più costruttivo, mi passi il termine, ma che in questo momento, vista la situazione insomma delle banche, così non è. Professore, ci può dare un po' un suo punto di vista su qual è la situazione e come potrebbe evolvere?
La situazione in questo momento è abbastanza pesante, perché i dati che vengono continuamente riportati fanno intendere che le piccole e medie imprese siano dentro ad una morsa molto forte, che è legata da una parte alla crescente pressione fiscale, che in una fase recessiva come questa incide in maniera molto molto pesante. Dall'altra, le banche sono in grandissima difficoltà e quindi hanno accresciuto il loro razionamento del capitale per le piccole e medie imprese, perché hanno necessità di riequilibrare la loro posizione legata a tutte le vicende ben note, e scaricano questa situazione sulla minore disponibilità a finanziare le piccole e medie imprese. Bisogna anche dire, questo per vedere tutte le cose con una certa obiettività, che questa situazione scarica su un sistema produttivo imprenditoriale italiano caratterizzato da imprese molto piccole, molto spesso non strutturate, non attrezzate anche per gestire tematiche di tipo finanziario, e quindi il rischio di affidamento in situazioni come questa aumenta e rende le banche molto più restie ad aprirsi verso le imprese. Tutto questo però, la cosa grave è che viene fatta in maniera un po' improvvisa, accelerata e non con delle forme di, come dire, di ammortizzatori, se vogliamo usare questo termine, che porta le imprese molto spesso a dover drasticamente fronteggiare questa situazione di crisi.
Le banche hanno, secondo me, dal mio punto di vista, un grosso deficit di comunicazione in questo periodo. Sono attaccate fortemente da, vabbè, lasciamo stare, dai partiti politici, che insomma. Però sono sicuramente gli imprenditori non le mandano a dire, ripeto, insomma, quello che è la battaglia costante sul Sole 24 Ore a proposito di questo, però appunto non riescono a comunicare quello che in realtà non possono fare. Cioè, sicuramente da un punto di vista, diciamo, di liquidità c'è stato insomma tutto quello che sappiamo a fonte BCE, però allo stesso tempo questo non ha una ricaduta poi sul tessuto economico. Alcuni amici che lavorano in banca, perciò insomma diciamo dei dirigenti di banca, mi continuano a dire però che le imprese italiane appunto hanno delle grosse difficoltà a saper gestire questi finanziamenti che vengono erogati, che perciò ci sono delle sofferenze molto forti e che questo non può far altro che far fare dei passi indietro alle banche. Però questa situazione dove ci porta?
Allora, io su questo, per chi mi conosce sa quanto io sia abbastanza critico verso il mondo bancario, perché credo che siano emersi in maniera molto chiara negli ultimi anni alcuni dei limiti di questo modello, no? Innanzitutto la banca cosiddetta universale o polifunzionale, cioè quella che può operare in tutti i settori dell'intermediazione di capitali, da quella del credito fino alla finanza, fino alle forme più evolute e rischiose come quella della finanza derivata, ha dimostrato tutti i suoi limiti per conflitti di interessi e per logiche diverse, sono proprio logiche diverse che non possono essere messe sotto allo stesso cappello se non creando i problemi che abbiamo visto. Quindi sarebbe opportuno ripensare seriamente a questo modello, perché l'attività creditizia, che è fondamentale per ogni sistema economico, perché se non funziona quella non c'è verso di creare nuovo sviluppo, debba essere maggiormente garantita, e dentro un modello di banca universale rischia, e come lo si è visto bene, alla fine di essere penalizzata se poi vengono fatte operazioni un po' avventurose come sono state fatte da tutte le banche, anche le nostre, sebbene siano arrivate in ritardo su queste cose, quindi ne abbiano avuto minori conseguenze. Questo va detto con chiarezza, e poi c'è secondo me una qualità del management in generale che non è all'altezza di ciò che le banche invece devono avere, cioè la banca è veramente un'infrastruttura di sistema, cioè attraverso la banca passa il funzionamento di un'economia, e quindi nelle banche ci devono essere persone altamente competenti, capaci di stare vicino alle imprese, di saperle interpretare, di saperle sostenere, e quindi questo è un altro dei grandi lacune che io vedo nel sistema bancario. Detto questo, gli imprenditori però devono anche avere cognizione del fatto che su tematiche di finanza e di gestione del credito sono sempre state in gran parte sottovalutate o viste come secondarie rispetto ad altre funzioni, e da questo punto di vista non hanno mai costruito al loro interno delle direzioni sufficientemente qualificate per poter poi governare il processo al meglio. Io ho visto in tante aziende dove invece questo viene fatto che, anche se ci sono delle difficoltà, si ha poi la capacità in qualche modo di negoziare con gli intermediari in posizione più forte rispetto a quello che succede in altri casi. Quindi bisogna essere coscienti che anche le imprese devono vivere questa crisi come un momento per crescere e per strutturarsi in maniera migliore, per gestire meglio la leva della finanza in generale.
Senta, professore, io proprio le parlo come assolutamente persona non competente, insomma uomo della strada, no? Io ho sempre la visione della banca come un collettore, cioè nel senso, tanti sono i correntisti, i depositari, danno i soldi alla banca per avere una piccola percentuale, un qualcosa sopra l'inflazione, o per semplicemente non tenere i soldi a casa. La banca però raccoglie tutti questi soldi e li distribuisce alle aziende che ritiene più, mi passi il termine, non meritevoli, ma insomma che sì, meritano di ricevere questi finanziamenti, questi aiuti per far sì di poter fare degli investimenti, poter crescere, eccetera, eccetera. Ma uno dei grandi problemi che mi pare di capire è che c'è una grossa difficoltà a sapere chi si ha davanti. C'è quello che diceva lei, no? Il management bancario magari non è così preparato, e soprattutto, insomma, sintetizzando in una battuta, i bilanci si lasciano scrivere, e di conseguenza è difficile poter valutare chi si ha davanti come impresa, se questa impresa effettivamente è affidabile o non è affidabile. Ci sono degli altri metodi, a parte la casa della nonna?
Allora, gli altri metodi sono sicuramente quello di avere dei soggetti intermedi che abbiano la competenza di avvicinare la domanda all'offerta, quindi di avere dei consulenti qualificati che siano in grado di assistere le imprese per far sì che i loro piani siano più leggibili, più traducibili rispetto alle logiche che le banche e gli intermediari finanziari possono richiedere, cosa che spesso le imprese non fanno e poi appunto cascano, come si dice, mani e piedi dentro a queste situazioni. E questo non vale solo per le banche, ma anche per tante operazioni dove ci sono degli intermediari finanziari che sfruttano questa situazione e magari invece di portare del valore alle imprese lo distruggono perché approfittano di una situazione di necessità per poi finalizzarla solo al loro ritorno finanziario e non alla crescita industriale. Quindi certamente questo è un grandissimo problema, perché nel nostro paese c'è un abbastanza ritardo da questo punto di vista. Detto questo, bisogna anche dire che il sistema bancario si è trasformato moltissimo nel corso degli anni, c'è una concentrazione altissima, cioè nel senso che le tre principali banche direttamente o indirettamente controllano la stragrande maggioranza dell'intermediazione nel nostro paese, non ci sono più delle banche locali adeguate e strutturate che erano di fatto interlocutore di prima istanza, che aveva un rapporto più diretto con l'imprenditore e quindi riusciva a conoscere anche degli aspetti che la grande banca nazionale o addirittura internazionale non fa, se non in maniera molto basata su dei numeri e quindi su una visione molto oggettiva e poco capace di entrare in relazione con l'imprenditore. Quindi tutto questo è quello che poi ha, perché il processo di aggregazione che abbiamo avuto in Italia dagli anni 90 in avanti ha fortemente estirpato le banche locali per poterle portare dentro a grandi gruppi nazionali per farle diventare dei colossi a livello europeo, però questo ha avuto l'effetto negativo di avere rotto quel rapporto di relazione tra la banca territoriale e l'imprenditore, soprattutto il piccolo medio imprenditore, che era stato uno dei fondamenti della crescita del nostro sistema economico.
Certo. La porto magari su un altro discorso che effettivamente forse non le piacerà. Io parlerei anche di etica, che ne dice? Etica da parte di tutte e due le parti in gioco, etica da parte dell'imprenditore nel non considerare la banca come un bancomat, diciamo così, ma come un partner, e la banca naturalmente nel vedere nell'imprenditore insomma una potenzialità, non un rischio e basta.
Ma guardi, è un tema che mi interessa molto, anche perché tra le varie cose che faccio, io sono anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Master in Business Administration, e la nostra è un'associazione professionale, quindi siamo regolati da un codice deontologico e quindi tutti i nostri associati dovrebbero operare nel rispetto di regole di condotta a garanzia di comportamenti economici non solo qualificati ma anche responsabili. Quindi questo fa capire che quanto sia per noi importante questa visione. L'etica nella finanza, l'abbiamo visto, è uno dei grandi temi, ma nasce anche da quel modello che avevo detto prima, un modello che ha consentito la creazione di banche mostro dal punto di vista dimensionale, con fortissime interdipendenze, per cui conflitti di interesse permanenti, con un potere contrattuale enorme rispetto ai propri interlocutori, quindi la possibilità di imporre, tra virgolette, le soluzioni a loro più convenienti a scapito di quelle dei loro clienti, e quindi l'etica in questi sistemi tende a ridursi. Abbiamo visto anche nella realtà italiana grossi gruppi industriali aiutati oltre misura e non certamente sulla base di una correttezza dei loro comportamenti, e quindi due pesi e due misure, e tutta una serie di cose che chiaramente per il piccolo medio imprenditore sono molto irritanti, perché poi si trovano loro a combattere tutti i giorni con i loro mercati e vedono invece altri che sono fortemente privilegiati. E peraltro le banche sono politiche per la loro natura, perché proprio avendo questo ruolo infrastrutturale hanno dentro di loro una natura politica forte che spesso spinge su obiettivi che non sono sempre quelli meramente economici e finanziari.
Professore, starei a parlare con lei ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è esaurito. Io la ringrazio molto per la sua testimonianza. Ci ha dato comunque un punto di vista assolutamente condivisibile. Mi pare di capire che, insomma, tutte e due, le banche da una parte, le piccole imprese dall'altra, piccole e medie imprese dall'altra, dovrebbero forse effettivamente fare una rivalutazione, fare un passo indietro per alcuni aspetti anche, no?
Sì, è una delle mie grandi preoccupazioni in questo momento del nostro paese è che questa crisi, arrivata in un momento di debolezza strutturale del nostro paese, rischi di portare a una esasperazione dei conflitti sociali ed economici. Invece sarebbe il caso che le parti si avvicinassero, un po' come per recuperare l'evasione fiscale, alla fine no, si crea una sorta di caccia alle streghe senza una razionalità di fondo, no? Per cui si creano categorie una in contrasto con l'altra. Lo stesso è per il mondo delle imprese e delle banche, invece quello che è importante è creare dei processi virtuosi che rinneschino un nuovo sviluppo nel nostro paese.
Speriamo che non sia solo filosofia. Le domando un'ultima battuta. L'Italia è tecnicamente in recessione, lo sappiamo. Stiamo andando verso una depressione dal suo punto di vista?
Beh, se non si attiva velocemente un cambio di passo che porti ad una drastica riduzione della spesa pubblica improduttiva, quindi ad uno spostamento delle risorse da ciò che non produce valore a ciò che produce valore, il nostro paese rischia veramente di andare verso la depressione. Questa tassazione è giustificabile per ragioni contingenti, ma non per ragioni strutturali. Quindi se si continua ad andare avanti aumentando la pressione fiscale senza dare in cambio un segnale forte di una riduzione del patrimonio pubblico inutilizzato e male utilizzato e di riduzione delle spese pubbliche improduttive, io credo che il mondo produttivo alla fine incrocerà le braccia e lo sciopero questa volta non verrà dai lavoratori, ma verrà da quelli che sono i portatori delle imprese.
Come no, assolutamente. Sempre ricordando che il pubblico non è l'altro, ma siamo noi. Bene, professore, io la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato e alla prossima.
Grazie.
Grazie, grazie mille. A presto.